Andiamo a salutare, come detto, la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, già direttore del laboratorio di virologia e del dipartimento di epidemiologia, ricerca preclinica e diagnostica avanzata dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, lo Spallanzani di Roma. Ben trovate, grazie, professoressa Capobianchi.
Buongiorno, buongiorno.
È un piacere anche perché ci dà modo in questo caso di raccontare la 13ª edizione di ICAR, come dicevamo, un momento di confronto tra specialisti per aprire delle parentesi importanti. Quest'anno, diciamo così, sono stati toccati diversi argomenti. Mi piaceva partire con lei sul tema di HIV e gravidanza. Una gravidanza sicura tanto per la mamma quanto per il bambino. Ci sono delle ricerche rivoluzionarie da questo punto di vista. Professoressa Capobianchi, di cosa parliamo?
Sì, ormai devo dire, oltre alla gravidanza c'è anche un grande fervore intorno al post gravidanza, cioè l'allattamento, che era il momento più, diciamo, rimasto problematico per la possibilità della trasmissione dell'infezione attraverso il latte. Ed le terapie attuali, la gestione attuale è assolutamente sicura, quindi è una voce di molta speranza, di ottimismo in questo campo, dove c'è una grande emozionalità, una grande anche un atteggiamento positivo verso il futuro. Quindi è importante anche questo. C'è stata una sessione bellissima gestita dalle associazioni che ha dato una luce su questo aspetto ed è stata veramente molto seguita e molto apprezzata.
Ecco, professoressa, il tema delle diagnosi, fra l'altro tardive, da HIV in un momento così delicato in cui tutti noi abbiamo imparato ad avere più dimestichezza con le malattie infettive, ma nello specifico si è parlato prevalentemente di Covid. Ci sono ancora dei numeri importanti quando parliamo di nuove infezioni e c'è un sommerso che è stato raccontato in questo ICAR 2021, professoressa.
Ma in realtà devo dire che la diagnosi tardiva si è ripresentata, insomma, in maniera prepotente a seguito dell'epidemia, della pandemia, perché c'è stata una distrazione nell'attenzione che ha naturalmente penalizzato tantissime attività del servizio sanitario, tantissime attività legate alla salute, e in questa ha avuto la sua penalizzazione anche l'attività di screening, la promozione dello screening e l'attenzione a essere sempre sul pezzo e a controllarsi, monitorarsi, fare il test per chiunque abbia la minima percezione di una situazione di rischio. Quindi c'è stato un allontanamento dai servizi e anche dalle iniziative sociali in cui è stato promosso il test, perché, ripeto, c'è stata proprio una distrazione totale dell'attenzione che non si è visto solo in questo campo. Quindi la percezione che ci sia quest'ultimo periodo si è avuta questa sensazione che si arrivasse tardi alla diagnosi. In realtà è successo così in questo periodo, ma non perché sia cambiata la situazione, diciamo, relativa a HIV, ma è cambiata la situazione, il contesto nel quale è avvenuta tutta è gestita lo screening e la prevenzione dell'infezione da HIV.
Le devo anche dire, professoressa Capobianchi, che io sono figlio dei primi anni 80 e la mia generazione è stata, per così dire, segnata, o se preferisce accompagnata, da una serie di pubblicità tema dedicate proprio alla sensibilizzazione sull'HIV.
Tra l'altro, non tutte bellissime, devo
esattamente,
dire.
Esattamente.
Diciamo che, c'era comunque una grandissima attenzione. E ripeto, questa attenzione in questo periodo è stata catalizzata da altri problemi più impellenti che hanno un po' distratto. E con ICAR è stato rilanciato i progetti degli screening offerti su larga scala, i progetti delle fast track city, ed è stato anche allestito il solito stand per il test rapido HIV e HCV, test salivare, a chi accomuna anche l'HCV, anche se in questo momento l'HCV è un po', diciamo, meno impellente come problema, essendo stato affrontato in maniera eccezionalmente positiva e di successo con le terapie. Però proprio per questo, allora, vale la pena di scovare il sommerso, perché Sì, l'infezione può essere guarita totalmente eradicata, al contrario dell'HIV, dove l'infezione può essere tenuta sotto controllo, quindi resa non trasmissibile, ma la cura, cioè l'eradicazione, debellare definitivamente il virus, siamo ancora lontani, ci vuole ancora un
Riusciremo,
pochino.
professoressa Capobianchi, a debellarlo? Io ricordo un'intervista di alcuni anni fa al professor Aiuti, e ricordo una sua affermazione molto forte dove disse: il vaccino contro l'HIV non lo avremo mai.
Allora, ci sono varie cose. Allora, il vaccino è per la prevenzione e non per la cura, presumibilmente. E il vaccino, c'è stata una presentazione nella seduta inaugurale del congresso tenuta dal professore Rappuoli, che è stata veramente bella e molto seguita, in cui ha detto: oggi ancora non sappiamo che cosa fare con il vaccino HIV, ancora non abbiamo una idea precisa di come approcciare questo problema, che è diciamo legato a due grossi problemi dell'HIV. Uno è la grande variabilità e due il fatto che è un'infezione che per lunghissimo tempo è asintomatica, per cui non si riesce a identificare, viene trasmessa come una infezione silente e le difese immunitarie per bloccare l'infezione non è ancora ben capito quali siano le difese preventive, i presidi che noi dobbiamo diciamo, indurre con il vaccino. Infatti l'immunità da HIV in pratica è come noi la assaggiamo in laboratorio, la presenza di anticorpi non sono sinonimo di protezione, anzi sono sinonimo di infezione. Quindi l'immunità ha un ruolo diverso rispetto a quello che è il ruolo nelle infezioni acute, dove la presenza di immunità previene. Quindi siamo in una situazione molto diversa, però c'è stata anche una voce di ottimismo del professor Rappuoli, il quale, fondandosi sui progressi recenti, su come sia stato, diciamo, relativamente semplice arrivare a una formulazione molto efficace, SARS-CoV, ha detto: è possibile che nei prossimi anni riusciamo anche con l'HIV perché abbiamo degli strumenti nuovi, diversi e sicuramente più maneggevoli sul piano del disegno di approccio.
È stata molto chiara, professoressa Capobianchi. Non posso non chiederle un commento. Sono tanti radioascoltatori che in questo istante ce lo stanno chiedendo al 334-9229-505 riguardo invece alla pandemia e soprattutto alla situazione attualmente in Italia. C'è speranza e fiducia in un autunno diverso da quelli che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni? Come la vede la situazione, professoressa Capobianchi?
Premetto che io sono un inguaribile ottimista e ritengo che in questo momento abbiamo avuto delle opportunità fantastiche. L'avere a disposizione in tempi rapidi un vaccino che ha consentito di raggiungere più dell'80% della popolazione italiana è per noi un motivo di grande speranza, tant'è che l'Italia in questo momento, non vorrei essere, diciamo, vorrei essere scaramantica in maniera sufficiente, ma in questo momento l'Italia sta ben meglio di tante nazioni sorelle dell'Europa e di altri paesi del mondo. E certamente in questo la grande energia, la grande profusione di risorse messe per raggiungere con il vaccino il massimo possibile della popolazione ha avuto il suo ruolo. Oggi siamo di fronte al problema diciamo, dell'abbattimento, del decadimento degli anticorpi, essendo la campagna vaccinale iniziata molto precocemente in Italia. Quindi oggi si sta pensando di approcciare, soprattutto nei soggetti fragili di età insomma, avanzata, la terza dose per rinforzare l'immunità, per evitare questo calo che è oggettivamente presente. Però bisogna sempre dire un'altra cosa importante: se il calo degli anticorpi, diciamo, riduce un pochino la protezione verso l'infezione, assolutamente riduce, protegge in maniera quasi totale e completa contro le forme gravi e contro l'ospedalizzazione e contro la morte.
Questo
Quindi
rimane sempre, diciamo.
non bisogna confondere
Infatti.
il calo della protezione verso l'infezione con il calo della protezione verso le forme gravi, ma anche nei casi in cui chi è vaccinato si infetta, sicuramente la carica virale è bassa, sicuramente il periodo di eliminazione del virus è più limitato, per cui nel complesso comunque c'è un grande effetto di protezione a livello di popolazione.
E questo è importante, professoressa Capobianchi, ha fatto bene a ribadirlo, perché c'è tanta confusione da questo punto di vista. C'è una memoria immunologica, come si dice in gergo tecnico, cioè il nostro sistema immunitario se le ricorda le informazioni del vaccino anche a distanza di tempo, professoressa Capobianchi?
Questo è un altro aspetto importante. Quello che noi vediamo misurando sono gli anticorpi, cioè quello che c'è in questo momento, però di sicuro con i metodi di routine non è possibile andare a vedere la memoria, però ci sono tanti studi, ormai stanno diventando numerosi, che dimostrano come negli organi linfoidi le della memoria permangono, anzi continuano a lavorare, continuano a elaborare la loro risposta, a maturarla. Quindi sia la memoria B, che è la memoria che porta alla formazione degli anticorpi, sia la memoria T, che è la memoria che porta all'orchestrare in genere la risposta e a attivare l'attività di uccisione delle cellule infette da parte dei linfociti T. Quindi l'immunità non svanisce, sicuramente svanisce o si riduce la produzione immediata di anticorpi, ma è un fenomeno fisiologico, perché gli anticorpi formati a un certo punto non è necessario che siano tenuti sempre in attività le cellule B, le plasmacellule a fare anticorpi, se non serve, se non c'è uno stimolo, se non si incontra. Quindi certo, fisiologicamente all'induzione segue poi una fase di tranquillità, di non produzione più di anticorpi, quindi quelli che si sono formati piano piano certo, vengono eliminati. Certo. Però le cellule che sono in grado di rispondere se rincontrano il virus ci sono, stanno nascoste, stanno pronte a intervenire, perché sono la memoria immunitaria si è formata a seguito della vaccinazione, come si forma anche a seguito dell'infezione vera.
Molto bene, professoressa Capobianchi, è stata davvero assolutamente chiara e puntuale. Ci salutiamo su un'ultima battuta, lo chiedo in questo caso alla scienziata: protende più per l'ipotesi di un spillover di un vaccino, di un virus, scusate, che proviene dagli animali e che è finito poi per infettare l'uomo, o ad un lavoro umano quindi la natura umana di questo virus, professoressa Capobianchi, in laboratorio?
Guardi, il virus è stato analizzato benissimo dal punto di vista biologico e molecolare e non c'è nessuna traccia di una manipolazione umana. In realtà non si può nemmeno escludere, però l'ipotesi di uno spillover, visto che è successo in passato, continua a succedere continuamente, e che gli animali sono la fonte più plausibile come origine di molte infezioni umane, l'epidemia, l'arrivo nell'uomo si spiega benissimo con questa ipotesi. Ora, io che sono ottimista, penso per quale motivo devo andare a scomodare ipotesi complottistiche per spiegare una cosa che invece si spiega benissimo con un fenomeno naturale, in analogia con quanto è successo tante volte e che continua e che continuerà a succedere. Perché non dimentichiamo, oggi la parola d'ordine è One World, One Health. Che cosa vuol dire? Vuol dire salute globale, ma salute globale non solo dell'uomo. L'essere umano è una parte del regno animale, è una parte di un contesto ampio che ha gli animali, l'ambiente, la comunicazione, la globalizzazione, lo scambio, i contatti, il che vuol dire che noi ci dobbiamo preparare a una intensificazione di questo passaggio di microrganismi, non solo virus, dal mondo animale al mondo umano, infatti da cambiamenti ambientali, cambiamenti ecologici, utilizzo di farmaci, gli antibiotici che vengono, per esempio, per riferirci ai batteri multiresistenti. Noi siamo in contiguità, vicinissimo col mondo animale, per cui ci dobbiamo preparare a questo, dobbiamo coinvolgere sempre di più i veterinari nella gestione, nella previsione, nella preparedness, che è l'attività che gira intorno alla preparazione, al predisporre gli strumenti per prevedere, prevenire e combattere la diffusione di agenti nuovi.
È stata chiara, professoressa Capobianchi, voglio ringraziarla, voglio ricordare Maria Rosaria Capobianchi, già direttore del laboratorio di virologia del Dipartimento di Epidemiologia, appunto, dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Grazie per essere stata nostra ospite, a presto, a questo punto un buon lavoro, professoressa.
Tanti saluti e grazie anche a voi.